Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Sabato 24 febbraio, siamo ancora qui assieme, gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, e benvenuti e bentornati e bentornate nel salotto radiofonico di Radio RVD. Anche oggi con me un ospite che con piacere vado subito a presentare e a salutare. A Radio RVD è tornata a trovarci Antonella Bertoli. Ciao Antonella! Ben ritornata a Radio RVD e grazie davvero di essere qui con me oggi e con tutti coloro che ti ascolteranno.
Grazie mille a te Fiorella, grazie a RVD e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie soprattutto perché mi dai la possibilità di, attraverso i miei libri, e di presentare quello che sono le mie idee, ma anche le mie fantasie e il mio lato romantico.
Che bella presentazione, ecco, per chi ancora non ti conoscesse nella zona di Padova, perché ormai la nostra radio va anche oltre la provincia di Rovigo, ecco che hai dato una bella informazione di chi è Antonella Bertoli, una persona che tra le altre cose scrive. Tu scrivi, sei già stata ospite qui in altre occasioni, sempre per presentare alcuni tuoi libri, e oggi sei qui per ancora presentare, come dicevi tu, quello che hai scritto, un libro in particolare che abbiamo scelto di raccontare un pochino oggi. Voglio dire subito il titolo: Novelle del tempo perduto, Arcilibri edizione. Questo libro è forse un po' diverso dagli altri libri, perché tu scrivi poesie, scrivi romanzi storici, scrivi abbastanza, eh? Hai una bella fantasia.
Mi piace.
Ti piace. E questa volta questo testo, queste novelle del tempo perduto. Ma è un tempo davvero così perduto?
Beh, novelle, intanto partiamo dal titolo, sì, esattamente come hai, sì, detto tu. Novelle deriva da novus,
sì,
che in latino significa nuovo, qualcosa che è primo, qualcosa che arriva subito e qualcosa che è appunto nuovo. Ed è la prima volta che io scrivo delle novelle, è la prima volta che ho scritto tanti racconti, ma i racconti non sono delle novelle, perché le novelle hanno la caratteristica, diversamente dai racconti, di essere qualcosa che leggi in mezz'ora, in un'ora di tempo al massimo. I racconti sono più lunghi, hanno una trama, una fine, un intreccio e un inizio. E invece le novelle sono per me una cosa che scrivi subito e ti vengono di getto, e poi appartengono a quello che è un mondo che non c'è più, sia perché c'è una storia, ci sono varie storie, varie novelle che fanno parte delle leggende di un tempo, fanno parte di figure mitiche, mitologiche, come le fate, le streghe, oppure del mio tempo perduto, di quando ero bambina, della mia infanzia, oppure quello della mia famiglia, quindi ecco la mia nonna, la mia mamma, i miei zii. Tempo perduto, che non è tempo perso, perché c'è una bella differenza. Perduto nel senso che è passato.
È passato esatto. E chiaramente ogni istante è un tempo perduto.
E c'è un po' di nostalgia in questo e di malinconia.
Un po' di nostalgia e malinconia. Beh, sicuramente qualche tuo racconto, qualche tua novella è ispirata alla tua esperienza diretta. Altre, sì, invece sono ispirate a esperienze che hai sentito raccontare, per esempio, come dicevi, dalla tua nonna, dai tuoi nonni, e quindi qualcosa di più passato. Poi ce n'è una anche scritta in dialetto, che poi hai, sì, tradotto anche in italiano.
Certo.
Quella è molto
simpatica. È una filastrocca
simpatica,
che credo tutti abbiamo sia raccontato. Io che sono nonna adesso di due nipotini, la racconto quando, facendoli saltare sulle ginocchia i miei nipotini, ma anche io mi ricordo di quando sono saltata, la mia nonna mi faceva saltare sulle sue ginocchia, che è Totò Totò Musetta, la mamma viene da messa con le tettine piene da darghe su putine, e putine non le vole a mamma che le tole, e il papà furon furon e ghe butta al balcone.
E quindi c'è un po' di anche dialetto che non fa male, perché questo dialetto è molto bello.
Sì, e poi sono le nostre radici che non ci dobbiamo mai dimenticare, secondo me.
Questa storiella sì, evocherà per tante persone qualcosa di del tempo passato, però tutto sommato, forse anche oggi abbiamo, come fai tu, con i bimbi piccoli, insomma, le filastrocche, è certo. Bello raccontarle. Questo libro che contiene queste belle novelle, io l'ho letto, l'ho trovato molto interessante, perché secondo la mia percezione hai proprio spaziato con la fantasia in un mondo fantastico di fate, di streghe, però anche poi sei riuscita in alcune storie a legare un tempo passato al tempo presente. E quindi hai ricondotto qualcosa della storia passata ad oggi.
Sì, ho cercato di farlo, perché alcune sono frutto appunto solo di fantasia, però legate anche a qualcosa di sempre di geograficamente presente. Per esempio la novella che parla della fata che poi si dissolve, insomma, perché dell'antro della Sibilla, ambientata nelle Marche, la storia del Falsarego, che tradotto in italiano vuol dire falso re, ed è la rocca che esiste nel Veneto, nel nostro Veneto. Quindi cerco sempre di unire quella che è la base storica, geografica, reale, a quello che è invece il frutto di cosa farla diventare. Per cui parlare di streghe o fate che ridiventano animali per tornare ad essere quello che erano, per me è entrare in un mondo magico che mi piace esplorare e mi piace anche raccontare.
Quando scrivi? Quando ti capita un'idea, un pensiero, oppure c'è un momento preciso?
Un tempo era così, ma adesso io, se mi metto al computer oppure se ho un foglio di carta in mano, in qualsiasi momento, a tavola, a letto, eccetera, scrivo.
Ti vengono delle idee?
Adesso se mi metto davanti al computer, per esempio, mi vengono idee e scrivo.
E scrivi.
A volte anche butto via tutto, poi non è detto che tenga tutto, perché... Quindi sempre tu... si scrive bene, non sempre.
E quindi tu scrivi da sempre? Spesso. da tanto, da più giovane?
Sì, io scrivo da quando ho avuto la facoltà e ho imparato a leggere e scrivere. Scrivo da sempre. E mia mamma e mio papà avevano tenuto, tra l'altro, tutti i miei quaderni, i miei diari delle medie, delle superiori, così, pieni zeppi di scritte, di pensieri, di cose, anche di frasi copiate da libri che mi piacevano. A casa mia si è sempre letto molto, abbiamo sempre scritto molto. Mio papà scriveva poesie, quindi
allora sei una figlia d'arte.
Fratello anche, quindi insomma.
Sei un po' figlia d'arte? Ti senti un po' in sintonia
con
i tuoi? Per
c'è un legame forse che unisce non solo l'affetto familiare, ma anche questo l'amore per la letteratura, per lo scrivere, ecco, che va al di là di quello che è il legame di sangue.
Certo. E quindi tu sicuramente leggi anche tantissimo.
Sì, di tutto. Non ho un genere letterario particolare, leggo di tutto.
Leggi di tutto e dopo
anche documenti e saggi per scrivere i libri, ovviamente. Sì. Documenti, soprattutto saggi storici, ricerche, documenti, eccetera.
Sì, perché per esempio ci sono, mi sembra, due storie. Una è La strada non è uguale per tutti, e quella parla della guerra in Siria.
Certo.
E insomma è toccante come lo scrivi, perché a me ha dato l'impressione che tu abbia come vissuto quella storia. E allora ti chiedo, ma qualcuno te l'ha raccontata o è soltanto quello che hai letto sui giornali, che appunto sui giornali, sulle riviste, su quello che senti? Oppure hai avuto anche modo di avvicinare qualcuno che ha avuto questa triste esperienza?
No, non ho avvicinato personalmente queste persone, però mi hanno toccato tante storie che vediamo quotidianamente per la televisione, o forse le vediamo troppo poche. Sono andata a cercare su internet poesie delle persone che devono scappare dove c'è la guerra, eccetera. E quello che mi ha toccato sempre e che mi immedesimo in queste persone che sono purtroppo bloccate ai confini o muoiono sulle spiagge arrivando con i carrozzoni del mare, penso a volte di essere stata fortunata ad essere vissuta, nata in Occidente. Tutti noi che siamo sì. nati in Occidente siamo fortunati, perché se fossimo nati al di là del mare, al di là dell'oceano, in Messico che non li lasciano entrare negli Stati Uniti, noi che non li lasciamo entrare in Italia o in Europa, l'Ungheria che mette i fili spinati e uccide bambini, uccide donne, così, come si fa a restare indifferenti? Io credo che scrivere di queste persone significhi anche denunciare la nostra indifferenza e scuotere un po' le coscienze. Sì. Non è una missione la mia, però mi sento di portare alla luce queste storie.
Sì, perché poi quando vediamo alla TV, perché forse leggere il giornale è diverso, si crea una sensibilità diversa forse. Certo. Purtroppo le immagini che vediamo, che sono vere, che ce le propinano mentre stiamo mangiando, insomma, o chiudiamo la TV e mangiamo, o perché mi sembra un'offesa fare un'attività mentre quelle persone sono là, che muoiono. E quando muore per noi una persona cara, noi per anni viviamo la tragedia della mancanza di una persona. E perché non abbiamo la stessa sensibilità verso coloro che purtroppo perdono la vita in questo modo disumano? E qua lasciamo che le risposte le sì, possa dare ognuno
purtroppo,
di noi.
Sì. Che si depositino, spero, nelle coscienze di tutti, soprattutto di chi ci governa, soprattutto di chi ha in mano le leve del potere per fare qualcosa.
Noi sicuramente, come dicevi tu, dobbiamo imparare a non essere indifferenti, perché l'indifferenza veramente uccide.
Ecco, io credo che scrivere di questo attraverso racconti, storie, novelle, diverso appunto dagli articoli specifici, sia un modo per avvicinare anche ragazzi, un altro pubblico che non sia quello che legge il giornale, che ormai non lo sono,
certo,
pochi, insomma.
Certo, certo. E tu allora quando scrivi hai in mente un pubblico che potrebbe avvicinarsi alla tua lettura, o scrivi no. senza pensare a chi potrebbe essere il lettore o la lettrice?
Allora, sinceramente no, direi una bugia se dicessi che io ho in mente il pubblico a cui è destinato ciò che scrivo. Io però è diverso, diciamo. Le novelle possono essere lette da tutti, da tutte, mentre diciamo gli altri libri che ho scritto, faccio un piccolo inciso sì. non relativo a questo libro, gli altri tipo La Boie oppure l'ultimo sulla partigiana Dobrilla, della nostra partigiana, l'ho fatto e ho scritto dei romanzi, non dei saggi storici, però basati su documenti storici. L'ho scritto perché credo sia necessario avvicinare un pubblico giovane. Il pubblico giovane legge più volentieri un romanzo che scorre più che studiare una storia sul libro di storia, oppure sul sussidiario per i ragazzini, oppure su un saggio, su un documento. E credo che i nostri ragazzi, soprattutto polesani, perché questi sono libri che raccontano vicende polesane avvenute nella nostra terra, debbano conoscere quello che sono stati i loro genitori, che loro sono frutto di una storia importante che devono conoscere. Non so se ci riuscirò, però sono contenta perché, per esempio, l'ultimo libro sulla partigiana Dobrilla è stato adottato da alcune scuole, quinte di scuola superiore di Rovigo, quindi l'ITAS di Santa Pollinare, per esempio, a cui andrò nel mese di marzo a parlare. E mi fa piacere perché è un modo per conoscere una storia che affonda le radici in questa
terra. Una storia
terra.
Vera.
Esatto.
Una storia vera della nostra
che
terra.
Che noi non conosciamo.
Che non conosciamo, molti. Che conosciamo appunto in maniera superficiale, che in questo modo è più autentica sicuramente. Io farei una prima pausa musicale.
Molto volentieri.
Allora mi veniva in mente un tuo omonimo, un cantante, Pierangelo Bertoli. Eppure Sofia, mi sembra che ci stia bene in tutto questo contesto. Ascoltiamolo,
certo.
Insieme.
Grazie.
quasi riempie di schiuma il cielo di fumi. La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. E invece le porta la morte perché radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora.
E riprendiamo la nostra conversazione con la nostra cara ospite Antonella Bertoli, e con la quale stiamo presentando, o meglio lei ci sta presentando, il suo libro Novelle del tempo perduto. È un libro che si legge anche velocemente, o meglio, no, dobbiamo dire che sembra si possa leggere velocemente. Lo si può leggere una volta, ma poi sei indotto a rileggerlo, quindi questo è un libro da tenere, non da dare via. Beh, questa è la mia
sensazione. Troppo gentile, davvero.
No, ma io dico quello che sento, per cui magari se io mi auguro che qualcuno lo possa leggere davvero e possa trarre poi delle conclusioni, un libro che fa riflettere sicuramente, oltre a dare anche delle emozioni. Perché poi c'è anche la storia di Maisa, anche quella è una storia, sì, romanzata, ma è una storia vera, perché quella tratta anche questo della...
Il problema dei curdi.
Esatto, e quindi...
Che ancora adesso non hanno una patria, oppure nella Turchia dove dovrebbero restare, avere la loro terra, nel Kurdistan, chiamato Kurdistan, perché territorio dei curdi vengono cacciati, eccetera. Poi con il califfato e i talebani ovviamente c'è stata la distruzione totale, le donne sono tornate indietro e il popolo curdo è un popolo fiero. Donne e uomini hanno gli stessi diritti. In tutto l'Oriente non si trova una parità di diritti così grandi, così importanti. Le donne hanno, non sono le donne hanno imbracciato le armi contro coloro che volevano sopraffarle. E questa è la storia di Maisha, che purtroppo aveva due figlie e che i talebani hanno costretto a far fuggire, a scappare. Una di queste non ha retto e si sono ritrovate in quei lager, veri e propri lager, che sono i campi profughi dappertutto, pagati anche con i soldi di noi europei, di tutta l'Unione Europea, ma che vengono, non hanno acqua, non hanno medicine, non hanno pane sufficiente. E ovviamente la figlia che aspettava questo bambino dal violentatore del califfato e dell'ISIS ha fatto di tutto per tenere il bambino, ma lei purtroppo a forza di stenti non ce l'ha fatta. Ed è una storia che io non l'ho letta da qualche parte, però ho immaginato che sia vero, perché guardare queste desolazioni di tende con in mani, e anche quello che sta succedendo tra Israele e Gaza, credo che ci dica qualcosa anche loro, senza pane, senza acqua, senza medici, senza ospedali, eccetera. Cioè l'egoismo umano non ha mai fine.
Non ha mai fine, e purtroppo...
E raccontare storie di donne, credo, sì, possa, come dicevamo prima, scuotere le coscienze, spero possa.
Sì, dobbiamo sentirci anche noi in prima linea. Penso che è il minimo che possiamo fare per avere una solidarietà con queste persone, perché non sono diverse da noi. Noi, come dicevi tu, siamo fortunate e fortunati, e la nostra fortuna non dobbiamo tenerla per noi. Quindi se c'è l'occasione di fare qualcosa, tu col tuo modo di scrivere per sensibilizzare le nostre coscienze, e ognuno di noi può trovare il modo per essere più vicino a queste persone. E quindi ci hai dato anche un'altra risposta a una domanda che io avevo in mente, appunto, da dove trai l'ispirazione? Tu hai detto: non ho parlato con queste persone che di cui ho raccontato la storia, però hai raccontato la storia in maniera tale che appunto sembri tu in prima persona. È una cosa che ho notato anche nelle altre novelle, dove ci sei tu, la narrazione è fatta in prima persona, poi alla fine però... Certo. Hai narrato la storia di qualcun altro. Anche questo è un aspetto, diciamo, curioso e interessante.
Sì, io scrivo quasi sempre in prima persona, perché mi immedesimo nel personaggio, nel protagonista della storia, della novella o del libro che sto scrivendo. Non quasi tutte donne, se hai notato, però
sì.
Ecco, mi immedesimo,
sì.
Perché non riesco a immaginarmi in una figura maschile, perché penso che al di là della retorica o di frasi così che possono sembrare ridondanti, credo che noi donne abbiamo una sensibilità comune, e credo che tutte noi donne, se fossimo in certe situazioni, ci comporteremmo così, lotteremmo con le unghie e con i denti per difendere i nostri figli, per difendere i nostri cari, i nostri affetti, anche per difendere un popolo, una terra dove siamo, credo.
Sì, per difendere
questo che ci accomuna.
Sì, per difendere la vita, direi,
sì,
proprio,
sì.
No? Come generatrici di vita. Perché va bene, non siamo da sole, c'è anche la componente maschile a dare la vita, però dentro di noi alimentiamo la vita, e quindi forse in questo senso possiamo sentirci più responsabili, più vicine, più lottatrici per questo, non
certo.
Lo so, è una ipotesi, perché poi bisogna trovarsi nelle situazioni, però
sì.
Credo che quindi sia un atteggiamento giusto anche quello che hai tu, di parlare in prima persona, da donna a donna, mettendoci la tua sensibilità, la tua fantasia, però è un messaggio che va bene per tutti.
Certo.
Uomini,
non è rivolto
donne, no,
solamente
ecco,
alle
questo
donne.
No.
E non è rivolto solo alle madri, non è rivolto ovviamente, perché una donna può decidere di essere madre, può anche decidere di non esserlo, può decidere di essere una donna. Credo che, se mi permetti questo inciso, rispetto a un tempo noi donne occidentali abbiamo fatto così, come nell'Oriente non ne parliamo neanche, hanno fatto 500.000 passi indietro, ovviamente, basta vedere l'Ungheria di Orban, ripeto e torno su questa cosa, dove le donne hanno perso tutti i diritti, e anche però nel nostro paese stiamo retrogredendo molto molto. Non so, io spero che tra poco sarà l'8 marzo, spero che l'8 marzo non sia la solita giornata di pizza e mimosa, ma che sia un modo per riprendere in mano il fatto che noi abbiamo conquistato dei diritti e che dobbiamo tenerceli,
sì.
Dobbiamo difenderli, questa volta sì, con le unghie e con i denti. Ecco.
Certo. Sì. Vogliamo proprio, sì, essere novelle portatrici.
Mi piace questo connubio.
Novelle portatrici
di un messaggio di speranza, spero anche, perché abbiamo bisogno,
sì,
anche di tanta speranza in questo in questo mondo che è così lacerato.
Sì, un mondo lacerato, un mondo che stiamo lasciando tra l'altro ai nostri figli, ma soprattutto ai nostri nipoti, certo. I piccoli che vediamo, queste nuove generazioni, questi germogli che sono così teneri.
Che mondo, no? Lasciamo a loro?
Io me lo sono sempre chiesta da tanto tempo e quindi mi interrogo spesso su questo. Su questo
abbiamo,
sì,
delle responsabilità forse che non, di cui non ci rendiamo conto. Non abbiamo lasciato un bel mondo. Noi che siamo partiti, parlo per me, quelli della mia età, che siamo partiti pieni di speranze, di sogni, perché volevamo cambiarlo il mondo, volevamo cambiare la società. Noi che veniamo non solo dai racconti dei nostri nonni, dei nostri genitori, ma anche da guerre, insomma, l'ultima guerra mondiale è di poco tempo fa, insomma, non abbiamo imparato niente, visto la guerra in Ucraina, la guerra in Africa, di cui nessuno parla più perché si parla solo di quella dell'Ucraina, adesso di Israele e Gaza, eccetera. Noi dei bambini soldati che ci sono in Asia, che ci sono appunto in Africa, nel Mali, eccetera, non ne parliamo assolutamente più. E questa è una cosa per me che... Non possiamo lasciare in eredità un pianeta che stiamo distruggendo, sia con le guerre, sia con le... D'altronde però io mi do anche una risposta, non mi interrogo solamente. La risposta che mi do è che il mondo che abbiamo contribuito a costruire, purtroppo, è un mondo peggiore, perché abbiamo lasciato che a comandare siano i detentori del potere delle armi. Questa è l'economia che fa girare il mondo, e la vendita delle armi. Lo vediamo tutti i giorni. Altrimenti le guerre non ci sarebbero. Però non ho risposte su cosa possiamo fare su questo. Non lo so.
Ma diciamo che provare sempre di più, ma questa è una piccola cosa, a sensibilizzarci. Più ci sensibilizziamo e più magari ci sentiamo uniti nel dire no alla guerra.
Speriamo.
Quella è la nostra speranza più viva.
Speriamo, soprattutto appunto per i nostri piccoli.
Sì. Ascolta, io credo che possiamo fare un'altra pausa musicale, e c'è una canzone che ho scelto pensando al fatto che tu hai scritto questo libro non per donne, ma di donne. E allora mi è venuta in mente l'ultima canzone che ci ha regalato Fiorella Mannoia.
Che è stupenda, Mariposa.
Mariposa. Allora riposiamo con questa canzone e poi ci ritroviamo qui.
Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai, ai, ai. E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta e la domanda. Sono la moda, l'amore, il vanto. Sono una Madonna e il pianto. Sono stupore e meraviglia. Sono negazione e orgasmo. Nascosta dietro un velo, profonda come un mistero. Sono la terra, sono il cielo. Valgo oro e meno di zero. Anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto. Sono stata tua e di tutti, di nessuno e di nessun altro. Con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango. sono con tutti i nomi, con tutti quelli che mi hanno dato, e per sempre sarò libera e orgogliosa accanto.
Antonella Bertoli è con noi oggi in questo incontro. Stiamo parlando del suo libro, di uno dei suoi libri, Novelle del tempo perduto. Sono novelle nuove. E abbiamo sentito diverse cose che lei ci ha detto. Ci sono delle storie che si intrecciano tra di loro. E Antonella, tu hai una fantasia incredibile. Cioè, mi piace molto la tua fantasia, perché sei riuscita in una novella che si chiama Il viaggio di Odissea a legare appunto l'Odissea con un intreccio di storie per arrivare al nostro tempo di oggi in un modo straordinario. Confesso che mi ha commosso questa storia. E allora ti chiedo ancora, sono ricordi veri i tuoi? Sono state vissute da qualcuno anche qua? Perché qua forse potresti aver conosciuto qualcuno che ha vissuto storie di questo tipo? Oppure proprio la tua fantasia e anche la tua capacità di tessere una storia così tra passato, molto passato, e poi il presente?
Beh, non ho conosciuto la persona, questa donna, signora ebrea, di cui ho scritto in questo racconto, in questa novella, Il viaggio di Odissea. Però credo che tutti abbiamo studiato a scuola l'Odissea, il viaggio di Ulisse, e Odissea non deriva solo dal nome di Odisseo, così come è chiamato Ulisse. Odissea è diventato nel linguaggio comune, nel nostro sentire, anche un percorso di vita, un percorso
difficile.
Di vista che può essere difficile, può essere piacevole, a volte può essere anche molto molto difficile, anche pieno di cose terribili.
Insidie, sì.
E queste cose terribili le ho legate ovviamente alla persecuzione che hanno avuto gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, all'esistenza di nazisti spietati, le SS, e a esseri perversi che ancora oggi ci sono e che ho fatto ricordare a Odissea. Quindi il significato di Odissea, l'ho chiamata Odissea questa donna, perché Odissea appunto racconta il suo viaggio, ed è un viaggio sia metaforico che un viaggio reale, perché lei fa un viaggio in treno. Dopo tanti anni deve prendere il treno per andare nell'Italia del Meridione, in Calabria, e arrivando non vuole salire in treno perché i binari, soprattutto lo stesso numero del binario che aveva percorso, che aveva il treno su cui era salito quando era ancora una ragazzina bella, giovane, ingenua, e che aveva causato quella che era stata il grande olocausto, insomma, quel treno che era tutto sbarrato, dove erano in tanti dentro, quel treno chiuso da infissi e travi di legno da cui non entrava nel sole, non avevano da mangiare, avevano dell'acqua buttata addosso, dove c'era l'odore di urina, l'odore delle feci, perché tutte le persone non scendevano mai, e quindi il suo terrore nel riprendere il treno. E poi la vicinanza di una bimba che ricorda lei, perché io l'ho fatta bionda, anche se in realtà, insomma, la caratteristica somatica degli ebrei non è proprio quello di essere biondi, però insomma, una piccola bimba che è la voce dell'innocenza, la voce anche della coscienza, se vogliamo, della coscienza di tutte le persone che non si riconoscono né nei persecutori e né nei nazisti né nei fascisti, eccetera, e che la riporta a avere fiducia di nuovo nel genere umano.
Mi piacerebbe leggere l'ultima parte, che ne dici? La proviamo a leggere?
Certo.
Viaggia sola, signora? Una bimba dai riccioli d'oro mi tocca il ginocchio spalancando gli occhioni azzurri. Sembra la me stessa di un tempo. Sì, piccola, viaggio da sola. Mio malgrado rispondo. ma è così vecchia, forse c'è bisogno che la accompagni al bagno, vuole qualcosa? Mi racconta una storia. Come si chiama? Io mi chiamo Penelope. I miei sono occupati al computer e non ho voglia di guardare i cartoni sul telefonino. No, bambina, non ho bisogno di nulla. Io mi chiamo Odissea. Eh sì, sono tanto vecchia. Ma vecchia è una parola che mi piace molto. Ha un suono secco come le foglie secche e forse come le rughe che ho in faccia e le ossa che scricchiolano. E sono fortunata a poter essere diventata vecchia. Vedi, Penelope, io non parlo da tanto tempo con nessuno, ma forse... Drindlon, si avvertono i signori passeggeri che siamo alla stazione di Reggio di Calabria. La voce dell'altoparlante mi sveglia. Sono stata bene. Stranamente, non mi fa più paura guardare fuori dal finestrino. Sono in una stazione assolata, piena di luce. Il treno mi abbraccia caldo come tutta la gente che si stiracchia, prende valigie, si appresta a scendere e a vivere. Penelope è seduta sulle mie ginocchia, mi stringe ancora la mano e io mi lascio condurre nella mia nuova Itaca. È molto, molto bella. Abbiamo letto il finale, però invitiamo chi ci ascolta a prendere il libro e a leggere l'inizio. E leggerà molto spesso questo finale, perché è un bellissimo finale. Ti entra dentro. Poi Odissea, Penelope, insomma.
Volutamente la Bibbia, certo. Si chiama Penelope.
Sì, però leggendola, io quando l'ho letta, insomma, non vedevo l'ora di arrivare alla fine, perché ti prende, ripeto, sono racconti brevi, ma molto intensi e molto ricchi. Secondo me danno molto a chi può avere la possibilità di leggerlo. E appunto, come si fa per leggere il tuo libro? Dove troviamo la possibilità?
Si rivolge a me.
Ah, sì?
Perché non è in libreria. Ovviamente quasi tutti i miei libri sono autoprodotti, nel senso che sono fatti e pagati dalla sottoscritta, e quindi si rivolge a me se lo vuole avere, oppure viene alle presentazioni, per esempio.
Quando,
quando l'abbiamo
presentata?
No, la prossima non lo so, perché
non lo sai.
L'ultima è qui con te, però l'abbiamo presentato all'Endinara a dicembre, pochi giorni prima di Natale, con una buona riuscita, una buona partecipazione. E ringrazio ancora ovviamente Francesca Zeggio, l'assessore di Lendinara, che è stata così gentile, e anche Alda Marchetto della biblioteca. È stata la prima presentazione, perché questo è praticamente l'ultimo libro, insieme a quello sulla partigiana Dobrilla. Abbiamo presentato questo libro solo a Lendinara.
Solo a Lendinara.
Spererei,
quindi...
adesso qui da te a RVD. Spero che si possa presentare in altre occasioni,
merita,
in altri
merita.
Posti, insomma.
Allora, se qualcuno cerca, digita su Google Antonella Bertoli, sì, Rovigo, forse trova anche tutto.
Sì, ma anche su Facebook,
su Facebook.
Mi manda un messaggio su Facebook, io glielo spedisco, glielo faccio trovare, non c'è problema.
Ma tu hai partecipato o partecipi a concorsi?
Sì, sì, quasi tutti a quelli degli autori polesani, e con la cui presidente Angioletta Masiero è una mia cara amica, e sono onorata di conoscerla, di esserle davvero amica. E con gli autori polesani ho vinto diversi premi, i miei libri, anche le mie novelle hanno vinto dei premi. E poi ho partecipato anche a diversi concorsi in giro per l'Italia e ho vinto abbastanza premi, primi premi, terzi premi, eccetera.
Quindi
sono abbastanza contenta, ecco, da questo punto di vista.
Perché
insomma è un riconoscimento. Non certo, non voglio essere presuntuosa su questo, però insomma, fa piacere che gli altri ti leggano e ti apprezzino.
Certo,
fa piacere.
Certo. E poi mi piaceva anche ricordare un po', giusto per dare un po' di leggerezza, a quello che tu abbiamo esordito un pochino con quella...
Totò Musetta?
Sì, sì, esatto.
La filastrocca.
Quella filastrocca, no? E non so se sia in questa che racconti i giochi che si facevano da bambini.
Sì, nevicava molto una volta, sì. E quindi noi andavamo con le scarpe di cartone scaldate dentro al forno della cucina e messe addosso in mezzo alla neve, ovviamente facevamo, fin quando arrivavamo alla chiesa per andare alla messa, noi avevamo sempre i geloni, chiamati in dialetto buganze, che ci facevano male e allo stesso tempo un prurito terribile, per forza, tra il freddo della neve e il caldo delle scarpe ci eravamo distrutti, però eravamo felici, giocavamo a slissegare, ecco. Che voleva dire fare scivolare in questi slisse di ghiaccio, queste lastre di ghiaccio che facevamo, e sul canale, anche dentro al canale che ghiacciava, perché la Digetto a Villadose ghiacciava. Poi altri giochi che facevamo era alto di terra, ecco, no, sì. Prima era alto di terra, ultimi sotto, che era quello, una banda di ragazzini che doveva cercare il primo posto alto dalla terra, e l'altro doveva prenderti, ovviamente, quello che restava giù doveva stare sotto, dicevamo, sotto. E poi scappavamo e ognuno doveva andare in un altro posto alto di terra. Poi c'era nascondino, scondaioa, ecco. Noi lo chiamiamo scondaioa ovviamente, dove facevamo sì. Di tutto. E poi il gioco di trovare le cose misteriose, nascoste, che misteriose non potevano essere, però per noi era un'avventura quella di andare nell'orto dei nonni, delle nonne, nell'aia una volta ovviamente, a cercare per esempio l'uovo. Io avevo trovato una volta da piccolina, 6 anni neanche, mi chiamavano Sdentegà perché avevo perso tutti i denti davanti, avevo trovato un uovo che non so di che cosa fosse, enorme, e quest'uovo enorme non si poteva rompere. Io proprio la più aquila, sono sempre stata un'aquila da piccolina, e ecco, ero riuscita ad aprirlo, tutti i miei amichetti erano scappati a casa perché era quasi l'imbrunire, e quest'uovo era un uovo marcio che era schizzato e mi aveva completamente riempito di una puzza, un liquido verdastro, puzzolente, che sapeva di tutti gli odori e che mi aveva praticamente imbrattato dai capelli fino alle scarpe. Sono stata sull'aia, dentro a Mastea, cioè a un mastello, a un cattinone grande, sull'aia con mia nonna che mi ha fatto praticamente, mi ha levato la prima pelle a forza di bruscarmi con la brusca e lavarmi. Ma ha buttato via scarpe, calzini, vestiti, mutande, canottiera, e mi ha lavato 5-6 volte perché questa roba non voleva uscirmi dal coso.
Ah, proprio una cosa, però un quello ricordo così forte.
Certo, però quello mi ha fatto diventare capitano, insomma, il capo della mia banda di ragazzini e ragazzini. Ero riuscita a rompere l'uovo.
Ecco. Sì, che bei ricordi,
Sì. È un ricordo che racconto sempre, una cosa che racconto sempre alla mia nipotina.
Ah, sì?
Questa, sì. E si diverte. Nonna, raccontami la storia dell'uovo marcio.
Ecco.
E quindi, che io gli dico l'uovo de piton, l'uovo de piton.
Ma ai tuoi nipoti allora racconti...
Oh, di quando ero piccola, un po' me le invento, un po' sono vere, perché mi è capitato di tutto, insomma, da piccola, quindi...
Allora, senti, a questo punto io ho in serbo per te un omaggio, diciamo così.
Grazie.
Si tratta di una musica suonata dal famoso pianista e compositore turco Fazıl Say. È un personaggio straordinario che io ho avuto la fortuna di poter assistere a un suo concerto. Mi è piaciuto in particolare come ha suonato la marcia turca di Mozart, e te la dedico.
Grazie.
Te la dedico veramente perché è così frizzante, straordinaria, perché ha delle note curiose jazzistiche. Thank you. Ecco, penso che tu abbia apprezzato il fatto di questo musicista straordinario, così frizzante.
Sono felice perché è vario e credo che anche in questo libro, che, di cui ti ringrazio per le parole e anche per quello che hai detto, è vario anche questo.
Esatto.
Sono varie le novelle, hanno personaggi diversi, l'uno diverso dall'altro. E però credo siano personaggi veri che potrebbero esistere nella realtà e hanno storie che nel tempo, appunto la parola tempo che ritorna sempre, nel tempo possono essere accadute e che possano, insomma, essere apprezzate o lette.
Io credo che sì, sono novelle del tempo perduto, però come dicevi tu non è un tempo perso. Ed è un tempo che può anche ritornare per certi aspetti. Speriamo sempre meno in quelle che sono le storie più negative, legate appunto, come dicevamo prima, alla guerra, alla violenza,
all'egoismo.
E quindi apriamoci a una novità di vita.
Certo.
Che sia per tutti.
Sottoscrivo.
Qualcosa di meglio, perché se ce la mettiamo tutti, la volontà che qualcosa cambi, secondo me ce la possiamo fare. Poi l'arte ci può davvero aiutare, che qualcosa può cambiare.
Grazie davvero.
Allora senti Antonella, io saluto e ringrazio te di essere stata qui con noi e saluto e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, e lo faccio però prendendo le parole iniziali, la tua dedica Principi. Del libro. Fate dei bei sogni, anzi, facciamoli insieme. Insieme valgono di più. A tutti coloro che sognano ancora.
Grazie.
Grazie davvero a te. E saluto e ringrazio ancora chi è stato con noi. Do l'appuntamento a sabato prossimo, sempre qui a Radio Voce nel Deserto, in questo salotto radiofonico che vi attende ogni settimana. Grazie e a presto.
Grazie a tutti e grazie a te, davvero.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.